La resurrezione è un mistero centrale della nostra fede. Senza di essa il cristianesimo non avrebbe senso. San Paolo lo dice chiaramente: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede. Lo dice nella prima lettera ai Corinti 15:14. Il cristianesimo è vera risposta alle esigenze dell'uomo in quanto è risposta e soluzione al male, alla sofferenza, alla morte, ed è risposta alla morte perché Gesù, il Dio fattosi uomo, è risorto. Se il cristianesimo si arrestasse alla croce, si ridurrebbe ad un'opinione, ad una dottrina filosofica, ma il cristianesimo non è questo perché attraverso la risurrezione è la verità che manifesta la sua potenza di vita. Il cristianesimo è costituito da verità naturali e da verità rivelate. Le prime, esistenza di Dio, conoscibilità delle sue caratteristiche, eccetera, sono conoscibili e dimostrabili autonomamente dall'uomo grazie all'uso della ragione, grazie all'uso corretto della ragione. Le seconde, cioè le verità rivelate, Trinità, Incarnazione, Resurrezione, eccetera, sono invece indimostrabili e hanno bisogno di un assenso di fede. Ma la fede che il Signore chiede non è una fede cieca, critica. La fede cattolica, infatti, è assenso dell'intelletto alle verità rivelate, laddove dunque l'intelletto è coinvolto, è chiamato ad intervenire e a fondare e a capire la credibilità delle verità rivelate. Per questo, appunto, le verità rivelate, pur non essendo oggetto di dimostrazione razionale, sono comunque oggetto di credibilità. In esse confluiscono tutta una serie di fattori razionali che le rendono appunto credibili. La resurrezione è una di queste verità rivelate, dunque è possibile ed è doveroso indagarne la credibilità. I motivi generali di credibilità della resurrezione possono ridursi a quattro. 1. Rapidissima diffusione del cristianesimo. 2. Conversioni al cristianesimo malgrado le persecuzioni. 3. I testimoni della risurrezione accettano il martirio. 4. La storicità della tomba vuota. I motivi invece specifici di credibilità sono invece relativi alle tre più famose ipotesi critiche sulla resurrezione, che sono 1. L'ipotesi cosiddetta sincretista, 2. L'ipotesi del trafugamento del corpo, 3. L'ipotesi dell'allucinazione. Allora iniziamo con il primo motivo generale di credibilità, cioè la rapidissima diffusione del cristianesimo. Alcuni hanno affermato che tale diffusione sia stata dovuta al fascino della dottrina di Cristo. Ciò è sicuramente vero, ma non può essere l'unica spiegazione. Il giudaismo, con il suo monoteismo, con la sua attenzione comunque alla dignità della persona umana, con il suo sostenere l'uguaglianza di tutti dinanzi a Dio, non era poi dottrinalmente tanto diverso dal cristianesimo su questi punti. Cristo infatti non si oppose alla legge, ma alla interpretazione della legge e completando la legge. Possiamo dunque chiederci come mai il giudaismo nei secoli precedenti non ebbe la stessa universale diffusione del cristianesimo? La risposta è fin troppo semplice. Oltre alla prospettiva non universalista del giudaismo stesso, l'elemento determinante della rapida diffusione del cristianesimo non è tanto sul piano della dottrina, quanto relativo alla testimonianza di due avvenimenti peculiari che il giudaismo non possedeva, non aveva, cioè l'incarnazione da una parte e la risurrezione dall'altra. Veniamo adesso al secondo motivo generale di credibilità: le conversioni al cristianesimo malgrado le persecuzioni. Teniamo presente la situazione religiosa della Palestina del tempo. Coloro che decidevano di divenire cristiani sapevano di rischiare la vita. Le persecuzioni contro i cristiani non iniziarono solo a Roma intorno al 60 sotto l'impero di Nerone, ma già in Palestina immediatamente dopo la Pentecoste, e ad organizzarle saranno gli stessi che avevano messo a morte Gesù. La lapidazione di Santo Stefano, primo martire cristiano, avverrà nei primi tempi dell'attività apostolica. Lo stesso San Paolo, prima di ricevere la visione del Signore sulla via di Damasco, era un convinto persecutore dei seguaci di Cristo. Immedesimiamoci negli uomini del tempo. Avremmo richiesto, sapendo che accettare il cristianesimo significava con molta probabilità morire, prove della veridicità della dottrina propostaci? Come ci narrano gli Atti degli Apostoli, ciò che spinse molti ad accettare il cristianesimo furono i miracoli che gli apostoli iniziarono a compiere in gran quantità proprio per dimostrare l'autenticità di ciò che predicavano. Pietro, dopo aver guarito lo storpio seduto presso la porta cosiddetta Bella, dice alla gente meravigliata del miracolo. È Atti capitolo 3, 12, versetti 12-16, dal 12 al 16. Così dice Pietro: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e continuate a fissarci come se per nostro potere e nostra pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, ma Dio l'ha resuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni. Proprio per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede in lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi». E veniamo adesso al terzo motivo generale di credibilità della risurrezione. Gli stessi testimoni della risurrezione accettano il martirio. Gli apostoli non possono non predicare Cristo risorto. Quando Pietro e Giovanni vengono condotti dinanzi al Sinedrio, all'ordine di non dover predicare, rispondono così: «Non possiamo non parlare di queste cose che abbiamo visto e udito». Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 19. E per queste cose che hanno visto e udito, gli apostoli accetteranno anche il martirio. Pascal a tal proposito dice di credere volentieri quei fatti i cui testimoni si fanno sgozzare. Qualcuno però potrebbe obiettare: ma la storia conosce tanti uomini che hanno saputo sacrificare la loro vita per un ideale, anche per un ideale errato, si pensi ai terroristi. Dunque non basta il martirio, l'accettazione del sacrificio, per dimostrare vero il motivo per cui si decide di morire. Giustissimo. Ma il caso degli apostoli è completamente diverso. Essi non accettano la morte per una semplice dottrina o per un semplice ideale. Accettano il martirio per un fatto che hanno visto e udito, perché hanno incontrato il Signore che ha vinto la morte. Il terrorista accetta la morte per la difesa di un'idea. Credendo fermamente in quest'idea, non sospettando minimamente della sua possibile falsità, gli apostoli invece, se avessero inventato la risurrezione di Gesù, sarebbero stati senz'altro consapevoli di dover morire per una menzogna, per una banale invenzione. È umanamente credibile che tanti uomini accettino la morte per una cosa che essi sanno essere non vera? Inoltre, gli apostoli hanno dimostrato chiaramente di non avere coraggio di sacrificarsi per un ideale. Con la cattura di Gesù ebbero timore e codardamente scapparono. L'unico apostolo che rimase, che accompagnò Gesù fino alla croce, fu Giovanni. E veniamo adesso al quarto motivo generale di credibilità. È sicuramente storico il ritrovamento della tomba vuota. Stando ai Vangeli, i primi testimoni del ritrovamento della tomba vuota sono state delle donne. Si tenga presente che in quel tempo la donna non era ritenuta un testimone giuridicamente attendibile. Pertanto, se gli evangelisti avessero voluto scrivere una falsità, allora, bugia per bugia, tanto valeva dire che erano stati degli uomini a trovare per primi la tomba vuota. Il fatto che gli evangelisti dicano che sono state delle donne dimostra il loro intento di essere sinceri, di voler rimanere fedeli alla realtà dei fatti. E adesso veniamo ai motivi specifici di credibilità della risurrezione. La falsità dell'ipotesi sincretista. Di questa ipotesi si sono fatti sostenitori alcuni storici della religione come Reinach, Zimmern, Gungel e Petazzoni. L'ipotesi afferma che la risurrezione di Gesù deriverebbe dall'influsso di miti ellenistici, che narravano di alcuni dei morti e poi risorti, miti presenti in alcune religioni misteriosofiche molto diffuse in quel tempo in Oriente. Grazie a questo influsso, i primi fedeli in Cristo avrebbero mitizzato la morte di colui che veneravano, fantasticandone una risurrezione. Come rispondere a questa ipotesi? Prima di tutto va detto che l'idea di un Dio morto e risuscitato non esiste in nessuna mitologia. Scrive il teologo Arialdo Beni, uno dei maggiori studiosi di cristologia. Nei miti si trovano simboli vaporosi e vagamente umanizzati di fecondità della terra, di forze morali nel gran dramma della vita feconda, ma se non se ne trova uno in cui ci sia dato di vedere un Dio che si affanna per espiare i delitti dell'umanità, non uno, ripeto, non se ne trova uno in cui ci sia dato di vedere un Dio che si affanna per espiare i delitti dell'umanità, non uno che ci offre un'autentica resurrezione. Anche a disturbare Dionisi, Osiride, Attis, Adone, nulla di ciò appare. E qui termina la citazione di Arialdo Beni. Inoltre va detto che dei semplici pescatori non potevano essere a conoscenza di questi miti. Gli apostoli non solo erano semplici e ignoranti pescatori, ma da giudei avevano in orrore tutto ciò che sapeva di paganesimo. Si potrebbe obiettare, gli apostoli successivamente vennero a contatto con il mondo ellenistico. Ma anche questa obiezione non regge, perché se è vero che per esigenze di predicazione gli apostoli vennero a contatto con la cultura ellenistica, è pur vero che quando essi conobbero tale cultura già predicavano la resurrezione. E veniamo adesso al secondo motivo specifico di credibilità, la falsità dell'ipotesi del trafugamento del corpo. E questo è un po' il nocciolo del nostro discorso, cioè quello che veramente va conservato, va ritenuto, va ricordato. Di questa ipotesi si è fatto sostenitore Remarus, filosofo illuminista tedesco. L'ipotesi afferma che gli apostoli, delusi dalla fine di Gesù e per rifarsi dinanzi alla gente, all'opinione pubblica, no, possiamo dire così, decisero di trafugare il corpo del Maestro, lo nascosero e diffusero la voce di una sua resurrezione. Prima di tutto va detto che per spacciare Gesù come Messia non era necessario farlo resuscitare. L'Antico Testamento parla di un Messia che dovrà venire, ma non dice che sarebbe dovuto risorgere. Se la resurrezione fosse stata condizione necessaria e sufficiente per essere Messia, allora sì che potrebbe essere compresa una tale ipotesi. Secondo, gli apostoli erano fuggiti durante la Passione. Come possono in poche ore essere cambiati tanto? Come si sono potuti trasformare in poco tempo da codardi quali erano in coraggiosi? Coraggiosi perché in quel tempo, se si era scoperti a trafugare un cadavere, si veniva condannati a morte. Le leggi romane in tal senso erano rigorosissime. Un rescritto imperiale, forse di Augusto, forse di Tiberio, più probabilmente di Claudio, inciso in lingua greca su una stele proveniente a quanto pare da Nazareth e reso pubblico nel 1930, afferma: è assolutamente vietato a chiunque rimuovere cadaveri e io voglio che se uno si rende colpevole di tal cosa lo si condanni a morte per violazione di sepoltura. Ora si potrebbe obiettare, e se i discepoli di Cristo lo hanno fatto proprio per riscattarsi del loro atteggiamento codardo assunto nel momento della caduta di Gesù, della cattura di Gesù, anche questa obiezione non regge. Riscattare un atteggiamento codardo con un atteggiamento coraggioso è un gesto nobile, ma come può un gesto nobile conciliarsi con un gesto così poco nobile come quello di andare a trafugare un cadavere e ideare una menzogna? Terzo, se così fosse, perché non furono mai condannati per questo ma per altro? L'accusa di trafugamento fu inizialmente espressa dai farisei, ma poi venne abbandonata perché non riuscirono mai a provarla. In seguito gli apostoli vennero giudicati solo per aver diffuso delle dottrine non in accordo con la tradizione mosaica. Quarto, per trafugare il corpo di Gesù sarebbero servite diverse persone. Come mai poi nessuno tra i supplizi più atroci ha ceduto e svelato l'inganno? Si potrebbe obiettare, e se i discepoli pensarono continuiamo a mentire tanto saremo condannati ugualmente, e questa obiezione non regge, non è psicologicamente credibile che i discepoli abbiano potuto pensare ad una cosa del genere, in quanto i farisei non li accusavano, i dottori della legge, i membri del Sinedrio, non li accusavano più di aver trafugato il corpo, volevano solo che essi rinunciassero alla predicazione. I discepoli avrebbero potuto senz'altro fare questo ragionamento: non confessiamo di aver trafugato il corpo, rinunciamo solo a predicare, perché morire per una menzogna non ha assolutamente senso. All'interno di questa ipotesi del trafugamento del corpo si potrebbe fare un'altra obiezione: e se a trafugare il corpo di Gesù fossero stati i farisei? Verrebbe da rispondere, a che scopo? Non c'è logica. E se così fosse, perché i farisei o altri membri del Sinedrio non hanno mostrato il cadavere di Gesù a tutti, proprio quando il racconto della risurrezione riscuoteva sempre più successo? Veniamo adesso al terzo motivo di specifico di credibilità, la falsità dell'ipotesi dell'allucinazione. Di questa ipotesi si sono fatti sostenitori lo scrittore francese Renan, molto famoso, e lo storico italiano Omodeo. Secondo questa ipotesi, i testimoni della risurrezione di Gesù sarebbero stati vittime di un'allucinazione, cioè avrebbero creduto di vedere Cristo risorto, ma in realtà non avrebbero visto nulla. Attenzione, c'è da fare una premessa importante. Se i testimoni sono in buona fede, vuol dire che anche i Vangeli sono sinceri. Va detto prima di tutto che negli Apostoli non si riscontrano elementi che potrebbero predisporre ad un'allucinazione. L'allucinazione è un'immagine della fantasia che viene scambiata per una percezione reale, ovvero sia una percezione senza soggetto. Fenomeni del genere sono possibili, forse in piccole proporzioni sono verificati anche nella vita di ognuno di noi, dormiveglia, febbre alta, tensione psicologica. Però per verificarsi in grande stile, in maniera permanente ed invincibile, l'allucinazione ha bisogno di condizioni particolari che non si riscontrano per nulla nei testimoni del Vangelo. Ci vogliono dei soggetti anormali, psicopatici, e ci vuole soprattutto una loro preparazione fatta di fede, di attesa e di suggestione. È necessario cioè che l'allucinato abbia in sé, nella sua fantasia, quello che poi, proiettato all'esterno, egli crederà di vedere e sentire fuori di sé. Nel caso delle apparizioni di Gesù abbiamo tutto l'opposto di quello che si verifica nei fenomeni allucinativi. I testimoni della risurrezione sono più di 500, come ci dice la prima lettera ai Corinti 15:16. Come si può pensare che tutti fossero psicopatici? Di fatto sappiamo che gli apostoli, tutt'altro che isterici, erano persone concrete, molti di questi pescatori, erano persone sane, robuste, estremamente realiste, pensavano a chi nel regno avrebbe occupato i primi posti, si preoccupavano di chi poi potesse assumere la funzione di capo, non esitavano a domandare a Gesù che cosa sarebbe stato dato loro in cambio se l'avessero seguito. Inoltre, nel fenomeno allucinativo, si riconosce l'immagine. I testimoni della risurrezione invece non riconoscono subito Gesù. L'allucinazione è una creazione della propria psiche. Se ho sete e penso all'acqua, posso avere l'allucinazione dell'acqua e riconoscerò senz'altro questa allucinazione come acqua, perché essa è una mia creazione. Come allora si spiega che i discepoli, quando vedevano Gesù risorto, non lo riconoscevano immediatamente? I due discepoli di Emmaus, come dice il Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 13-35, i due discepoli di Emmaus riconoscono Gesù solo allo spezzare del pane. Va detto ancora che il fenomeno allucinativo ha bisogno di un'attesa spasmodica, di una tensione psicologica, e invece i testimoni della risurrezione non pensavano affatto alla risurrezione. I discepoli avrebbero dovuto pensare continuamente alla possibilità di una risurrezione, crearla nella loro fantasia, aspettarla con ansia. Invece regnavano in loro il dubbio e lo sconforto. Prima della morte di Gesù non capivano nulla dei suoi continui annunci della futura risurrezione. Se avessero capito, non avrebbero tenuto l'atteggiamento pavido che tennero durante la passione. Essi non solo a suo tempo non compresero, ma non si ricordavano di nulla nel momento in cui ricevettero l'annuncio della risurrezione dalle donne. Tanto è vero che quando queste si recarono da loro e dissero quello che dissero, gli apostoli le presero per pazze. Come dice Luca, al capitolo 24, versetto 11, quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. Né migliore accoglienza toccò alla Madonna. Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti dal 9 all'11. Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. I due discepoli di Emmaus confessano tutta la loro sfiducia, allorché commentano: speravamo che egli avrebbe redento Israele. Capitolo 24 del Vangelo di Luca. Tanto i discepoli erano sfiduciati ed increduli che non volevano credere neanche quando Gesù apparve loro nel cenacolo. Credevano di vedere un fantasma e non si persuasero se non dopo che lo toccarono e mangiarono insieme a lui. Tommaso però, che era assente, non ci fu verso di farlo persuaso. Se non vedrò da me e non metterò la mano nel suo costato, non crederò. Come racconta il Vangelo di Luca, sempre al capitolo 24, versetto 37. Perfino le donne erano incredule allorché al mattino della domenica si erano recate al sepolcro per completare la preparazione alla salma. L'unico pensiero che hanno è questo: chi ci leverà la pietra alla bocca del monumento? Racconta Giovanni al capitolo 20, versetto 15. La Maddalena stessa, quando trova il sepolcro vuoto, non pensa per nulla alla risurrezione, ma pensa a un furto, che c'è stato un furto, e ad uno che è lì e sembra un ortolano chiede: se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo ed io lo andrò a prendere. Così racconta il Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 3. E poi, altra considerazione, se gli apostoli e i discepoli avessero pensato alla risurrezione, non avrebbero preparato la salma per la sepoltura. Invece la si preparò accuratamente, avvolsero la salma nella sindone, legandola con bende e cospargendola di aromi. Giuseppe di Arimatea, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e avvoltolo nel lenzuolo lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Racconta il Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 46. E come trascurare il fatto che il risorto viene visto da molte persone per 40 giorni e poi non più? E sempre nelle stesse circostanze, mai durante una situazione straordinaria e durante il sonno, ma nella loro vita normale, nel medesimo istante, per la stessa durata, allo stesso modo, con tali soggetti, con simili effetti, l'allucinazione è un assurdo. E poi rimarrebbe da spiegare il cibo realmente consumato dal risorto. Leggiamo cosa ci racconta il Vangelo di Luca, capitolo 24, dal versetto 36 al 43. Mentre gli apostoli parlavano, apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma, ma egli disse: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito e glielo prese e lo mangiò dinanzi a loro. Ora chiediamoci, un'allucinazione può farsi toccare? Un'allucinazione può consumare il cibo? E allora veniamo a conclusione. Le ipotesi che abbiamo fin qui dette si escludono a vicenda. Quelle del trafugamento non regge, perché i testimoni della risurrezione arriveranno, come abbiamo detto, a farsi ammazzare, e non è credibile che chi sa di mentire si faccia uccidere per una menzogna. Ma non è credibile nemmeno quella dell'allucinazione, perché in questo caso i Vangeli sono in buona fede, essendo in buona fede i testimoni della risurrezione. Se i Vangeli dicono la verità, com'è possibile che un'allucinazione consumi il cibo e si faccia toccare? Inoltre, se fosse stata un'allucinazione, bastava prendere quei visionari, portarli al sepolcro e far loro toccare con mano che cosa era avvenuto del presunto risorto. Ci vedete, il cadavere di Gesù di Nazareth sta qui, per cui questi sono dei pazzi scatenati dicendo delle sciocchezze. Piuttosto chiediamoci, occorre più fede nel credere che Cristo sia davvero risorto o nel credere che nulla sia avvenuto? Se siamo onesti, se siamo attenti alla realtà delle cose, se rispettiamo la logica della ragione, non possiamo che ritenere che occorre più fede per la seconda ipotesi, cioè per credere che Cristo non sia realmente risorto.